Allarmi! Allarmi! Michele, che cazzo, diciamo?
Oh, io chiedo scusa a tutti i fedeli ascoltatori di Rick Dufer. È vero che questo è un po' il mio stile, quello di far casino, però il fatto che anche lui adesso faccia un po' il monaccia non mi assumo.
Me lo diceva la nonna,
non mi piace per niente sta camera, adesso cambio.
Me lo diceva la nonna, non sta a far casi, Michele, mi diceva la nonna, sta attento alle cattive compagnie.
Ma mi piace, meglio questa, no?
Gente, sì, bello come il sole. Ma perché meglio? Ma dov'è che dicono meglio? Cioè, guarda che St. Louis ti ha proprio sfanculato l'accento meglio.
Meglio si dice meglio.
Ma dove?
A maestre. Si dice
meglio.
Ma
non sei mia vera.
Cosa mi dico di vai in culo che no? Cioè,
finti veneti. Finti
sono meglio te. Sì, gli altri campagnoli che dice meglio. Anche a Padova dice meglio. A Venezia si dice meglio.
E allora Michele...
C'è qualche ascoltatore insulare che possa confermare?
Non lo so, ma noi la chat lo sai che non la caghiamo durante queste cose, quindi restiamo io e te.
A proposito, spero che quel giovanotto che ho martellato pesantemente per funzioni del tutto pedagogiche e didattiche,
non abbia avuto delle conseguenze traumatiche.
No,
in realtà è stato molto... Mi ha scritto e mi ha detto che in realtà lui la domanda l'aveva fatta prima dell'inizio della puntata, quindi in realtà la cosa che aveva detto...
Adesso è colpa di Francesco.
Tutta colpa di Fede. Tanto guarda che la regola qua è sempre...
Bravissimo Rico, Giovanni. Ma io lo chiamo Francesco e lui dice colpa di Fede.
No, beh, sempre colpa di Fede. Dai, comunque ben
tornato. Scritto a casa Pound dopo il documento.
Sei iscritto a casa Pound?
Sì.
Beh, vengo anch'io, dai.
No, sbagliato.
Perché? Devi imparare qualcosa di nuovo. Allora, scopriamo il Pound che è in noi.
Scopriamo l'Ezra Pound che è in noi, dai, che sarà meglio. Allora, quest'oggi abbiamo deciso io e Michele di in realtà proseguire, perché in realtà ho sentito la disquisizione che hai fatto sul tuo canale sul fascismo eterno. Credo che ci siano un sacco di cose molto interessanti da discutere. Se vuoi far conoscere al pubblico il punto di partenza, cioè nel senso il dibattito che hai avuto qualche giorno fa e da dove è nata la tua riflessione che hai fatto stamattina.
Allora, la mia riflessione è antica, infatti chi mi conosce sa che l'insisto da te, è uno dei temi, è una delle cose che, pensate un po', ormai davvero sto diventando un po' una macchietta, un po' me ne vergogno, però questo mi permette anche di riconoscere che ci sono meccanismi del cervello umano che sono comuni. Una delle macchiette tipiche è il vecchietto che ha sempre qualcosa da raccontare del passato, e io con il parlamentare degli anni succede, ma guardate, è banale, è puramente sovraccarico di memoria. Poi alla fine uno cerca di analizzare perché succede. Ma succede perché o i neuroni ti vanno tutti a quel paese, e allora anche se hai 67 anni hai gli stessi ricordi di un 17enne, non perché tu abbia vissuto poco, ma perché ti sei scordato la tua vita, è quello che ti hai insegnato, oppure te li ricordi e quindi è più alta la probabilità che sia successo qualcosa nel tuo passato che ha una qualche rilevanza con quello che sta accadendo. Quindi questa excusatio non petita dimostra il fatto che sono cosciente di stare a raccontare un po' troppe storie del passato, però ha a che fare col fatto che state parlando con uno anche se non lo dimostra è quasi 70.
Siamo qua anche per ascoltare queste, cioè nel senso ci mancherebbe.
Ecco, allora è stato uno degli argomenti su cui mi sono convinto che io proprio col Partito Comunista Italiano avevo poco a che fare quando ero giovane, perché uno dei temi ricorrenti dentro al dibattito intellettuale del Partito Comunista è che è strano che poi in realtà Renzo De Felice non abbia avuto questi rapporti complessi nella parte tarda della sua vita col Partito Comunista, era che il fascismo è stato un errore, una deviazione, qualcosa che non appartiene al corpo italico, non è parte della storia italiana, è stata un errore, un'eccezione, una deviazione dovuta a mille circostanze, sì, i padroni brutti e cattivi, ma erano pochi.
Un incidente di percorso.
Come, scusami?
Un incidente di percorso.
Sì, un incidente di percorso, una serie di circostanze storiche. Un uomo particolarmente cattivo, Benito Mussolini, con alcuni suoi complici, pochi, perché poi gli altri non bisognava ucciderli, Badoglio, per dire, era lì a fare il Presidente del Consiglio, ha creato questa mostruosità che è durata un ventennio, che è finita solo perché nella loro follia sono entrati in guerra con la Germania. Non fossero entrati in guerra con la Germania, quello moriva tranquillamente da dittatore, esattamente come fece Francisco Franco in Spagna, ma e con l'applauso delle folle. Ma questa cosa, nella retorica che era, si era venuta elaborando, non doveva essere, perché era lo specchio del fatto che la resistenza fu un fenomeno di massa, che non fu. La resistenza vera non fu per nulla un fenomeno di massa, fu un fenomeno eroico, simbolico, importantissimo, nel quale uno si riconosce, ma che fu purtroppo di un'elite. Quasi tutta al nord, pochissimi, pochissimi borghesi coraggiosi al sud, quasi tutta al nord, e fu un fenomeno minoritario. Poi certo, gli antifascisti il 26 aprile erano milioni, però appunto. Ecco, allora, riflettendo su questo fatto, che io non riconoscevo, non vedevo il fascismo come un errore di percorso, mi sembrava estremamente diffuso. Da lì ho cominciato a riflettere sul fatto che, uno, ci sono elementi di fondo della nostra cultura che sono quelli stabiliti nell'epoca fascista e sono caratteristici del regime. Ovviamente quello su cui ho insistito all'infinito, ho rotto le balle anche a voi tantissimo, è quello della scuola. C'è poco,
certo,
da fare.
Certo, certo, certo. Su cui ritorneremo sicuramente in futuro, peraltro.
E tenete conto che, certo, adesso leggermente le cose sono cambiate, adesso non c'è neanche più il programma ufficiale, per cui molti fanno delle cose diverse, ma ai tempi miei e per lungo tempo c'erano i programmi ufficiali. E un ragazzo di 20 anni nel 1976 guardava i programmi scolastici e si rendeva conto che erano praticamente uguali, salvo piccole variazioni, a quelli di 30 anni, 40 anni prima. Non c'era... Le piccole variazioni avevano a che fare solo con cosa? Che prima c'era l'apologia del regime fascista, adesso il regime fascista era brutto cattivo, ma era questa strana eccezione che bisognava buttare. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi sono reso conto è che grossi pezzi dell'apparato italiano, dello Stato, della sua ideologia, sono stati determinati in quegli anni. E questo ti fa riflettere sul fatto che non poteva essere altrimenti. Lo Stato italiano è uno Stato elitario incompleto quando Mussolini va al potere, tra l'altro scombussolato dalla follia della Prima Guerra Mondiale, che perde pezzi e altri pezzi sono incompatibili con la società di massa che arriva, e il fascismo è il periodo storico, il movimento che porta le masse nella politica italiana, piaccia o meno, ok? Certo, l'aveva fatto il Partito Socialista, l'aveva fatto in parte il Partito Popolare di Sturzo, ma poi questi vengono castrati e spariscono, e quei 20 anni e passa sono anni in cui le masse entrano nella politica attraverso il PNF. PNF, se non sbaglio, durante il periodo fascista, che viene concesso il voto alle donne nelle elezioni locali amministrative. Ok? E questo conta, questo conta. La terza cosa, che era l'oggetto del dibattito ieri con questo esponente di Fratelli d'Italia, che i valori dell'MSI erano i valori fascisti e i valori di AN hanno cercato di deviare da quelli là, ma non ci sono riusciti, perché la loro adozione del liberalismo era un po' buffa, era scolastica, era poco vera, non era, era una scopiazzatura, e che Fratelli d'Italia nasce dal rifiuto comunque di questa scopiazzatura e dal recupero di una serie di valori che loro ritengono importanti, che chiamano della destra conservatrice, ma sono obiettivamente i valori, certo, dell'Italia fascista. Certo. E vanno chiamati come tali. Io sono totalmente a favore dell'abolire l'articolo che dice che è proibita la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Perché? Perché hanno vinto. Ci sono ancora. Sono forse la maggioranza relativa degli italiani e non vedo perché in un paese liberale che vuole essere liberale democratico non dobbiamo riconoscere questo fatto. Un pezzo d'Italia è fascista. Punto. Fine. Discutiamone, parliamone.
Ah, su questo
ma modo... liberiamoci da questa ipocrisia gigantesca. Scusate il comizio.
Guarda, allora, al di là del fatto che io credo che tu abbia perfettamente ragione, io ho un problema con il fascismo. Il problema è legato al fatto che il fascismo stesso nella mente di Benito Mussolini nasce, cresce, si evolve in modo molto confuso. C'è quella frase famosa di Mussolini che dice ai suoi non è importante la coerenza, ok? In una cosa possiamo fare i socialisti, in una cosa fare i fascisti, in un'altra i comunisti, in un'altra i capitalisti e via dicendo. E questa cosa stava benissimo a tutti quanti. E questo mi porta a una conclusione che è molto amara, ed è la conclusione che io, a cui sono giunto quando anche è nato ed è cresciuto il movimento di Fratelli d'Italia, che infatti al suo interno ha una cozzaglia di gente talmente confusa che spesso finisce per colpirsi da sola. E infatti Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni, perché tutto quello che sta intorno a Giorgia Meloni sono dei cortigiani confusi che capiscono ben poco del mondo che li circonda e che fanno un casino della Madonna. Ma sta benissimo così. Perché? Perché in realtà io mi sono convinto di questo, che gli italiani avrebbero accettato qualsiasi cosa. Perché io credo che l'indebolimento della cultura italiana e più in generale della cultura mediterranea, perché appunto la Spagna e poi la Grecia e tutto quanto, abbia portato culturalmente a non credere più in nulla, a non credere in nessun valore, al punto che gli italiani negli anni 20 semplicemente hanno accettato l'uomo forte. Voglio dire, la storia di Mussolini è la storia di un uomo confuso dalla confusione molto determinata, perché è questo Mussolini, uno che non sapeva dove cazzo voleva andare, sapeva che voleva andarci a tutti i costi, con ogni forza, con ogni determinazione e con qualsiasi cosa l'avrebbe aiutato ad arrivare là, qualunque luogo fosse quel là. E a contraddistinguere l'esperienza del fascismo degli anni 20 e 30, se ci pensi bene, è l'omertà. Tu prima hai detto come battuta, il 26 aprile tutti quanti erano antifascisti e il 25 e il 24 tutti quanti erano fascisti. Perché? Perché in realtà, se non ci fosse stato Mussolini, ma uno Stalin, che poi non c'è mica tanta differenza, o ci fosse stato comunque... C'era bisogno in quel periodo storico, e gli italiani ne hanno bisogno ancora adesso e si vede, di qualcosa che colmasse un senso di inferiorità culturale che è endemica non solo di nuovo agli italiani, ma in realtà a una cultura mediterranea che in quegli anni ha avuto una crisi molto forte, che infatti ha abbracciato l'uomo forte, ha abbracciato questo tipo di visione del mondo e via dicendo. Questo mi fa dire che il fascismo non è quasi manco un'ideologia. Se andiamo ad analizzare il fascismo al suo interno, di nuovo il fascismo ha elementi cangianti, adattabili e che possono essere buoni per ogni stagione. E questo, di nuovo, era proprio all'interno della discussione dei quadri del partito fascista, e mi sembra che sia la stessa roba adesso all'interno dei Fratelli d'Italia. Poi ovviamente possiamo andare e faremo un'analisi su ciò che delinea ideologicamente il fascismo e che lo differenzia rispetto ad altre correnti politiche. Però in fin dei conti mi sembra che gli italiani abbiano semplicemente culturalmente il bisogno di qualcuno che sia determinato nell'andare in una direzione. Non importa come ci si arriva. E questo mi ricorda molto da vicino quelle cose che scriveva Hannah Arendt nella Banalità del Male, quando diceva fondamentalmente: guardate che il problema grosso è il fatto che se tu hai una cultura che abitua l'individuo a non aderire più a dei valori perché ci crede, è inevitabile che poi quell'individuo finirà per accettare sempre il più forte, quello che urla di più, quello col megafono più grande, e smetterà di chiedersi se ciò che dice da quel megafono sia giusto, corretto, etico, morale, sbagliato, che lo danneggia o lo fa crescere economicamente, umanamente, non conta più nulla, perché conta il fatto di avere una voce che parla al posto tuo. E secondo me il fascismo nell'esperienza italiana è stato questo, ed è il motivo per cui non c'è manco stata una defascistizzazione, perché, Michele, parliamoci chiaro, quando dopo la caduta del regime c'è stato qualcuno che ha cominciato a dire: ok, ma sto fascismo, al netto della parola fascismo del partito, che diavolo è stato? Non si è mai riuscito a capire. Cioè, se io cerco una definizione di dire: ok, ma sto fascismo, al netto di delle persone che non hanno fatto parte, al netto della decisione di entrare in guerra con Hitler, al netto degli slogan e via dicendo, cos'è che è stato? Cos'è che ha differenziato il fascismo da altre esperienze? Io ti dico, faccio veramente fatica a dirti qual è la specificità di questo modello.
Allora lasciami tentare risposta, perché credo che in parte sia vero quello che dici, in parte però non mi convince. Cerco di spiegare perché. Allora, una cosa è ovvia: il fascismo non esisteva prima della fine della Prima Guerra Mondiale, come corpo unito di cose. Quindi il fascismo è una cosa che si crea, a differenza del socialismo, eccetera, molto rapidamente e partendo dall'assenza di un corpo teorico unitario, no? Da questo punto di vista è molto diverso dal socialismo comuni. Sei Frozen?
No, ci sono.
C'ho un Rick Frozen.
No, non mi vede, io ci
deve
sono.
Essere... Sì, sì, no, ma vedi, arrivi molto lentamente. No, ma a me.
Forse abbiamo avuto forse un calo di connessione nostro, tranquillo. Vai, prego, comunque ti sentiamo.
Sì, perché va bene, però se mi sentite va benissimo. Allora, io credo che una cosa da notare storicamente sia questa. C'è un'enorme differenza fra il fenomeno fascista e il fenomeno socialista. Il socialismo è una tradizione antichissima, precedente a Marx, ci sono teorizzazioni socialistoidi o socialistiche, no? Tant'è che Marx polemizza con Proudhon, con questo, con quello, perché vuole affermare la sua teoria scientifica del socialismo e del comunismo, quella giusta, contro gli altri. Quindi c'è un corpus teorico, poi funziona un'altra questione, ha un'ideologia chiara, una visione del mondo, della storia, di tutto. Il fascismo non ha niente di tutto questo. Il fascismo nasce da una serie di sollecitazioni culturali di fatti storici, per quello io ho insistito che D'Annunzio è fascista, in cui nel caso specifico il contributo d'Annunziano è fondamentale, sia teoricamente nella sua particolarmente provinciale e sessualmente ossessiva a interpretazione dell'Ubermensch, del superuomo, no? Sia poi nell'identismo, nell'interventismo, nell'apologia della guerra distruttiva e creatrice, nella creazione di una visione in cui c'è l'uomo eroico, l'ardito, bla bla bla. Tutte robe che sono proprio il filone culturale ideologico che definisce il Partito Nazionale Fascista all'inizio. Poi, e qua basta essersi letti, infatti, con un po' di occhio critico, non solo De Felice, ma anche tanti altri, anche Scurati, devo dire, questi libri di Scurati, per quanto siano leggeri,
a me sono piaciuti.
Ben documentati, e per persone che non fanno gli storici di professione sono una buona maniera di capire cosa è successo. La leadership del partito fascista, che diventa fondamentalmente Mussolini e i suoi soci, vuole il potere e scopre che c'è una maniera di avere il potere in quel momento, ed è di opporsi al fenomeno socialista da cui loro provengono e di farsi finanziare da chi il fenomeno socialista non lo vuole. E quindi a quel punto il fascismo diventa una specie di treno in moto a cui si aggiungono carrozze, in cui l'interno delle carrozze viene rimodellato finché è in corsa, che è un obiettivo chiarissimo: l'ottenimento del potere assoluto e dittatoriale da parte di un gruppo, che ha un'ideologia chiarissima, quella non viene mai buttata via, no? La supremazia italiana, l'Italia che realizza il sogno imperiale del risorgimento, l'Italia erede della Roma antica e dell'impero romano, quegli assi di fondo, la specialità, la superiorità del popolo italiano, le nostre uniche caratteristiche, il fatto di essere un paese proletario, è vero, è però di grande tradizione culturale, che si oppone a questi parvenu della perfida Albione, della rivoluzione industriale, eccetera. Quegli assi lì culturali ci sono tutti, e sono quelli appunto che vengono dal tardo risorgimento e che in D'Annunzio sono estremamente presenti, non solo in D'Annunzio, per carità, ma in D'Annunzio ci sono tutti, non ne manca uno. E anche questa forma di socialismo populista, di socialismo anarcoide, che si coniuga bene con la funzione realmente antisocialista del movimento, no? Perché la grande abilità di questi è di inventarsi il corporativismo come una maniera per far finta di stare con le masse lavoratrici, mentre in realtà le meni e le sottoponi alle necessità della borghesia industriale del nord-ovest. Su questo non c'è dubbio alcuno che il Partito Nazionale Fascista fa questa operazione negli anni 20 e poi la continua negli anni seguenti. Per cui sì, è vero che è un treno che si costruisce, però quando il treno arriva a destinazione e si schianta contro il muro della guerra, devo dire che è un treno a quel punto ben definito. Per cui se è vero che nel 19 è un marasma piuttosto fluido e ancora non ben definito, anche se ha, ripeto, alcuni confini sono definiti, cosa c'è all'interno no, poi mano a mano negli anni evolve, però quando lo guardo nel 33 o quando fa le leggi della razza, cos'è il 35, no?
Certamente.
Direi che è una bestia ben definita. Ecco, per esempio ieri il giovane esponente di Fratelli d'Italia si è molto fatto la scena di offendersi, perché gli ho detto: guarda, le cose che voi dite sulle ragioni per cui bisogna bloccare l'immigrazione, vi piaccia o meno, vengono dritte dritte, sono l'evoluzione poco meno di un secolo dopo delle teorie che stavano sopra la legislazione per la difesa della razza.
Certo.
Lui no. Beh, guarda, no, dico, ma possiamo discuterne, ma la questione di fondo, che è quello che voi chiamate sostituzione etnica, ragazzi, quello è.
È così, è così.
Quello è.
È così, sono d'accordo. Beh,
Non sarebbe il caso però di discuterne apertamente, perché in realtà è un punto di vista molto più diffuso, a mio avviso, di quello che si crede, sai.
Certo, 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 ma è assolutamente così. Ovviamente, cioè, quella è anche una... Com'è che si chiama il complotto? La sostituzione etnica ha anche un ideologo che nel tempo ha avuto molta visibilità. Adesso non mi ricordo, ma c'è proprio un nome. Però vabbè, al netto di quello, io sono d'accordo che a un certo punto...
Ah sì, c'è...
Sì, la... Sì, sì. Come si chiama? Vabbè, non mi ricordo come si chiama, no? Comunque, sono d'accordo del fatto che poi a un certo punto, ma anche inevitabilmente, il fascismo si è cristallizzato in una forma riconoscibile. Però sai, c'è quella frase di Mussolini: io non ho inventato il fascismo, io ho estratto il fascismo dall'animo degli italiani, ok? Questa frase qua, per me, mi ha sempre fatto molto riflettere, perché è un po' anche la frase da cui parte la riflessione di Umberto Eco, ok? Quando scrive Il fascismo eterno, un po' la sua idea nasce da lì, cioè l'idea che ci sia una sorta di germe ideologico nel cuore degli italiani che può creare un assenso, il piano Calergi, bravo, l'hanno detto in chat, che può creare...
Ah, il piano Calergi, sì.
Che è veramente la traduzione complottara di quelle leggi razziali. Però dicevo che ci sia un germe ideologico che porta gli italiani ad avere un assenso nei confronti di questa cosa chiamata fascismo. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché mi sono chiesto nel tempo: ma quando Mussolini dice "io ho estratto il fascismo dall'animo degli italiani", che cosa ha estratto? Cioè, qual è l'elemento che ha estratto? E a me sembra che sia abbastanza inevitabile arrivare a dire: non è l'ideologia che ha estratto, ma è proprio il bisogno del Mussolini. Cioè, se io trovo un punto di contatto fra la storia politica italiana degli anni 30 e quella anche di questi ultimi anni, io mi trovo sempre di fronte a personaggi che in modi molto diversi da Mussolini, adesso dirò una roba che farà scatenare sicuramente il pubblico, da Mussolini a Berlinguer, da Giorgia Meloni a Berlusconi e via dicendo, ha sempre trovato il fulcro in personaggi dalle idee molto diverse, però con questa determinazione. A me sembra che la crisi culturale in cui versiamo sia legata al fatto che l'italiano non sa in che cazzo credere. Cioè, io vado a guardare anche, pensa soltanto a... E questo discorso si collega a quello che sta accadendo nel dibattito pubblico intorno alla guerra in Ucraina. A me pare evidente che ci sia una crisi fondamentale nel chiedersi: ma io italiano in cosa credo? Ovvero, cos'è che sono disposto a difendere? Nella cultura italiana c'è una totale mancanza dell'idea di cosa difendere. Allora, alcuni ci dicono di difendere la democrazia. È quello che diciamo noi spesso. E allora difendere la democrazia significa riconoscere alcuni valori ben precisi, che sono i valori base in cui qualsiasi persona con cui ci confrontiamo deve riconoscersi in qualche modo. Io sono questa cosa che voglio difendere. Altri dicono che bisogna difendere invece la purezza razziale. Come? Col piano Calergi, con il limitare dell'immigrazione, con svariate altre cose. Il problema è che poi alla fine dei conti a vincere è sempre quello col megafono più grande. Quindi mi sembra che ci sia una crisi fortissima, ed è ciò che Mussolini ha estratto dall'animo degli italiani, una crisi fortissima nel chiedersi: cos'è che voglio difendere? E questo io non voglio prenderla troppo alla larga, però mi sembra che sia una crisi molto forte legata a quel senso di inferiorità che storicamente il mondo mediterraneo ha cominciato a sviluppare nei confronti del mondo razionalista anglosassone, che ha proposto un modello di vita e di mondo completamente diverso, che è contraddittorio rispetto al modello rinascimentale e prerinascimentale che aveva fatto del Mediterraneo il fulcro della cultura e che ancora non abbiamo digerito. È quella roba lì, secondo me, che Mussolini ha estratto. Ed è per questo che dicevo, alla fine dei conti, tutto nasce da una determinatissima confusione. Perché Mussolini è quel personaggio, un po' come Berlusconi, che ha capito, non sto comparando Berlusconi e Mussolini, però per far capire, che ha compreso come ci sia questa falla ideologica nella cultura, ma anche nella psicologia.
Fermati un attimo. Non lascia che dire. Sì, cioè, allora, alla fine, cosa stiamo dicendo? L'estrazione, secondo me, è vera. Io ieri, prima con Madonna, davvero non voglio essere offensivo, aiutatemi, io mi scordo sempre i cognomi delle persone, i nomi delle persone. Jubilei.
Non so di chi tu stia parlando.
Questo esponente dei Fratelli d'Italia. Con cui
ok, il fratellino, chiamavano il fratellino, ok.
Vabbè, no, povero, non voglio prenderlo in giro.
No,
vabbè,
cioè,
vabbè, cioè, il problema è che non mi... si chiami Francesco,
scusa,
ma...
Scusa, Michele, se si offende anche per questo, cazzo, che si faccia un po' più di... Un po', dai, cioè, un po' di...
Vabbè.
Un po' di spalle là.
Comunque, e anche stamattina poi ragionando nella mia colloquio delle 6:15, mi sono detto, l'ideologia risorgimentale è anch'essa un mischiotto. A un tratto unificante, ovviamente, vogliamo l'Italia unita, nel senso che vogliamo costruire uno Stato unitario in quella penisola che sotto i Romani veniva chiamata Italia, e vogliamo che tutti parlino la stessa lingua, che è quella toscana, perché è quella letterariamente più avanzata, quella in cui noi intellettuali elite ci identifichiamo, perché da quella grande cultura letteraria, che in realtà è frutto delle civiltà locali e comunali, ci riconosciamo, il Rinascimento, bla bla bla, ed è diventata. Questo è il tratto più o meno comune. Poi dentro c'è di tutto. Ci sono istanze di mazziniani molto estreme, anarcoidi, repubblicane, c'è invece teorizzazioni sul fatto che l'unità addirittura deve condurre il Papa, no? E via andando, c'è di tutto, c'è l'idea, che è chiarissima in Dagan, che la spiegava stupendamente, di un'Italia del nord, in realtà illuminista, post-napoleonica, creata da Napoleone, quindi c'è un po' di tutto. Fra queste c'è anche l'idea fascista, che è all'intersezione di alcuni di questi temi. Quello di fondo, a mio avviso, è proprio il riferimento comune a tutti, cioè che l'Italia deve rinascere in quanto erede del core dell'impero romano.
Certo.
Ecco, allora, sono d'accordo con te che questo è, allora, la fase che dice io ho estratto il fascismo dagli italiani è corretta in questo senso, perché estrae questo core. A questo core aggiunge degli elementi tattici. Quell'altro che dici tu, secondo me, è l'altro elemento core fondamentale, perché è un tratto caratterizzante del Risorgimento, e cioè il complesso inferiorità.
Ah sì.
È un pervasivo e continua. Ed è palese. Cavour stesso ce l'ha, solo che lui, essendo un uomo molto intelligente, molto abile, lo usa, no? E noi lo mitizziamo, l'abilità diplomatica cavuriana, perché cerca di usare la debolezza e la retratezza italiana, che in certo senso può allearsi un po' con tutti, perché non fa paura a nessuno, quindi chi se ne frega se sta con la Francia, mica sposta tanto, chi se ne frega se poi cambia bandiera e si appoggia all'Austria-Ungheria, mica sposta tanto, chi se ne frega se flirta con gli inglesi, tanto che cazzo aggiunge alla potenza militare inglese sul mare. E questo elemento, che viene usato, se vuoi, positivamente dal Cavour per fare le operazioni diplomatiche, a un certo punto diventa invidia.
Eh sì, esattamente così. Esattamente così.
Sono d'accordo. Diventa rabbia e diventa un altro tratto fondamentale caratterizzante del fascismo mussoliniano, ed è un tratto caratterizzante anche dell'ideologia di Fratelli d'Italia, Santa Madonna. Più che ripetere Italia vittima, Italia presa in giro all'Europa, Italia vittima dell'America, della Germania, no?
Esattamente. Cioè, esattamente.
Ma quello è.
Quello è quello che poi uno degli elementi, infatti, che ha contraddistinto, se vogliamo prendere un elemento che ha contraddistinto il fascismo e che contraddistingue anche, è proprio questo antagonismo nei confronti del modello anglosassone, di questo multiculturalismo. Cioè, se tu guardi, in fin dei conti, io questa roba l'ho ripetuta svariate volte con buona pace dei nostri amici marxisti, il vero nemico del fascismo e del nazismo era il mondo anglosassone, che ci piaccia o meno. In tutto questo Stalin e i sovietici si sono sicuramente inseriti poi come nemici, ma il vero nemico era il modello anglosassone, diciamo così, che si era in realtà alleato a quello che era il modello culturale giudaico, che loro poi vedevano come nemico. Ma il vero nemico era il capitalismo, cioè il vero nemico era il libero mercato. Infatti tutte quante le politiche sono state proposte da nazisti e fascisti erano politiche di restringimento dei mercati e tutta questa cosa qua. Però il punto essenziale, secondo me, è proprio questo. C'è nell'animo del fascismo italiano, sia storico che quello più attuale, un revanchismo che poi al nucleo ha quella cosa che io e te abbiamo discusso tante volte, il mito di una terra perduta, di un Eden perduto, di un'età dell'oro che è individuata nell'impero romano con l'SPQR e insomma i centurioni e sti gran cazzi del Colosseo, che in realtà poi sono una mitologia totale, anche perché poi di nuovo vedi perché poi c'è sta confusione, perché questi qua con la memoria storica di una mattonella della toilette di un'autostrada, di un casello autostradale, cos'è che fanno? Si fanno un'idea dell'impero romano che è assolutamente semplificata e iperliofilizzata e che non ha nulla a che vedere con la memoria storica vera, perché se tu mi prendi l'impero romano mi stai prendendo, cazzo, migliaia di anni di storia con una montagna di diversificazioni, e se tu chiedi a uno di questi, sì, ok, ma quale impero romano, in che senso, in che momento, e non sanno neanche risponderti. Quindi credo che c'è questa confusione. Questo modello di, diciamo così, di mancanza di sostanza, che non può inevitabilmente forgiare un'ideologia vera, ma soltanto un'adesione a un'appartenenza, a una bandiera, la si vede perfettamente in quell'elemento che hai citato prima, che è il modello educativo. Ogni volta in cui nel modello educativo viene fuori una visione alternativa, vedi la famiglia finlandese qualche mese fa, vedi il tentativo di riforme, vedi il tentativo di portare più STEM nelle scuole, STEM, stiamo scherzando, no, ci mancherebbe, modello, guarda caso, anglosassone, via dicendo, allora si apre di nuovo il vaso di Pandora di questa reazione, di questa reazionarietà che è fastidiosa. E quindi di nuovo, io ogni volta che mi trovo a veder citata la parola fascismo, è come se io la vedessi come sinonimo di confusione, cioè io vedo delle persone confuse, sia quelle che la usano come insulto, sia quelle che poi aderiscono più o meno tacitamente, perché tu mi stai dicendo che ti va bene tutto, cioè il problema del fascismo, io ho più rispetto di un socialista rispetto ad un fascista, perché almeno il socialista mi sa dire chiaramente quali sono i valori in cui crede. Michele, io ogni volta che ho avuto delle discussioni con persone che cercano non di definirci fasciste, ma di aderire o di difendere il fascismo, mi sono sempre trovato di fronte a persone che non hanno la più vaga alba di quello a cui vogliono aderire. C'è un'idea di appartenenza. Ecco, più che altro, e questo è interessante secondo me, più che altro è l'innamorarsi di un gruppo e di una bandiera. È questo la vera questione all'interno del fascismo. Raga, facciamo gruppo! Cioè, come i bulletti in spogliatoio, quando bisogna farsi forti contro la squadra avversaria, dicendo, dai raga, facciamo gruppo. Cioè, alla fine dei conti, è quella roba lì,
Sì, sì. Siamo straordinariamente abbastanza d'accordo, direi, gli elementi costitutivi. A me interessa proprio l'analisi storica di questo processo, proprio una delle cose più curiose, perché credo che riveli la disperata ricerca dell'identità italiana. In questo consiste, e consiste anche nel riconoscere che, siccome l'identità è un fatto storico, non è che te la scegli tu perché prendi quella più bella, cioè anch'io avrei potuto, mi sarebbe piaciuto nascere leggermente più alto, perché così schiacciavo bene e con alcune caratteristiche fisiologiche e anche cerebrali che non ho, però non ce le ho e ciccia. La realtà mia, l'identità mia è questa, e dopo un certo punto te la dati. L'identità italiana questa è, e sarebbe il caso di riconoscere, renderla pubblica, ecco, perché purtroppo parte dell'identità italiana è essere ipocriti, e cioè raccontare di noi stessi storie, valori, avventure che proprio sono molto lontane dalla realtà della storia del nostro, di questo che chiamiamo il nostro popolo, la nostra nazione e così via. A un livello uno dice, sì, vabbè, ma tutte le retoriche nazionalistiche, patriottiche sono così, guarda gli americani come si dipingono. Sì, però cazzo, per dire, nel bene o nel male, ne sarà venuto fuori anche un po' di cultura woke, ma gli americani conti con il loro imperialismo, con l'aver fatto fuori i Native Americans, l'hanno fatto. Certo, nella storia degli Stati Uniti c'è lo schiavismo degli Stati del Sud, però cazzo, si sono ammazzati fra di loro per fare i conti fra sta roba qua. è poco, non ha eliminato tutti i peccati, assolutamente non li ha eliminati tutti, c'è ancora, però insomma non è poca roba, ok? Ecco, insomma, c'è, no? Io vedo nei vari paesi, anche in Spagna, insomma, i conti col fascismo, con l'eredità imperiale, con l'impero, col parassitismo del 500 e 600. La discussione c'è ed è molto, almeno fra nelle elite intellettuali la discussione c'è. In Italia fa un po' ridere, cioè, l'altro giorno uno è venuto a dirmi, adesso spiego perché ho avuto una reazione brutta, stamattina uno mi dice, professore, lei dovrebbe discutere queste robe con questo... come al solito, Bruno Guerra, uno che fa il giornalista e scrive di storie, che ha appena pubblicato un libro in cui teorizza, siccome questo signore deve essere nel tempo è diventato libertario, Giordano Bruno Guerri, ecco, okay, che è un giornalista saggista che si occupa di questioni storiche, anche interessante, anche simpatico, che croce, però ha appena pubblicato un libro assolutamente improbabile, tipico di queste fenomeni, e hai ragione tu, Rick, mi piace questa cosa, me la ricordo, che gli italiani sono disposti a essere tutti perché non sanno che cazzo sono, per cui, in cui questo all'improvviso teorizza che, siccome questo signore è diventato libertario, D'Annunzio, Fiume, è un'esperienza libertaria, ma sti cazzi,
ma cosa?
Cioè, voglio dire, e quindi trasforma in libertarismo, hai capito, il volontarismo, le sceneggiate, gli appelli alla libertà fiumana, che sono la libertà del superuomo, scordandosi tutto il razzismo dell'intera cosa, la violenza, che è la cosa più lontana dalle teorie libertarie, superrealiste o meno che siano. Ogni libertario vuole aborre la violenza, non si impone nulla all'altro, tutto ciò che si fa è volontario, scambio.
Ma questo,
volontario.
Aspetta, questo amante, l'amante guerriero, D'Annunzio, l'amante guerriero.
No, un libro del 19 che del mi è 19. Capitato sotto mano tempo fa per caso, nella casa di un amico storico che insomma ne ha parlato scherzando, no, si intitola Disobbedisco, 500 Eccolo. Giorni di rivoluzione.
Meraviglioso.
È uscito per Mondadori nel 19.
Meraviglioso.
È un libro comico fondamentalmente, nel senso che vedi un esercizio di uno anche, come dire, un esperto di D'Annunzio, questo signore, ha scritto, adora D'Annunzio. E quindi, avendo voluto a tutti i costi, come dire, santificare un po' il fenomeno De Felice, no? Ti metti a studiare tanto un personaggio controverso che a un certo punto te ne innamori, e nel tuo cervello rimuovi completamente gli aspetti negativi realistici, rimuovi il realismo della persona e ne inventi un'immagine agiografica che adatti poi ai tuoi particolari desideri personali. In questo caso, questo signore è diventato un teorico di una... che è quella... quella di D'Annunzio fu un'impresa fondamentalmente libertario-anarchica e rivoluzionaria. Va bene. Ecco, è un buon esempio di quello che dici tu. No?
Guarda, ma questo sono molto...
Non sai niente di preciso, riesci a essere tutto a seconda della bisogna. A me ha fatto abbastanza impressione quando questo collega storico me l'ha fatto vedere.
Sì,
tra l'altro,
sì.
Un collega storico non è italiano, è uno che si occupa di storia italiana, ma è infatti francese. Però sa leggere bene in italiano, mi ha detto, ma tu hai visto sta roba? Dico no,
vedi,
conosco
perché,
questo signore.
Vedi perché a me tanti discorsi che culturalmente prendono molto piede in questo periodo storico li vedo come campanelli di allarme. Mi viene in mente quella frase di Mao, perché Mao ha detto la confusione sotto il cielo è grande, la situazione è eccellente, perché quando c'è confusione tu sei molto più facilmente preda di chi ha la voce più forte. E viviamo un momento storico, Michele, in cui culturalmente ci siamo convinti di poter essere qualsiasi cosa, ok? Di non dover mai fare i conti con una realtà, come dicevi, che ti mostra i tuoi limiti, in cui tu devi accettare di essere delle cose che prescindono dalla tua volontà. Anch'io vorrei essere... che cazzo ne so, Iron Man, anch'io vorrei essere un membro del Mensa, anch'io vorrei essere, però non lo sono, e a un certo punto la realtà mi mette di fronte a delle cose che devo accettare. Di fronte a quei limiti tu capisci cosa vuoi difendere, perché tu difendi le manifestazioni intellettuali dell'identità che hai scoperto di te stesso, ok? È questo fondamentale, cioè i limiti ti aiutano a capire chi diavolo sei e cosa vuoi diventare, e quelli diventano i tuoi valori. Ma se tu invece ti convinci che può essere qualsiasi cosa, allora sarai sempre preda di chi riesce a riempire quel buco che ti trovi dentro con le cose più belle, più che ti mentono meglio, ok? E questo è un momento storico in cui questo rischio è enorme, perché, e di nuovo, sarà che mi occupa la testa non poco, però la situazione dell'opinione pubblica intorno alla guerra in Ucraina lo dimostra perfettamente. Un popolo che non tanto non sa chi è, ma che desidera essere qualsiasi cosa, è un popolo che è facilmente preda di coloro che poi a un certo punto preda.
Mi è venuta l'idea.
Dimmi.
Lasciami che ti corregga. In realtà... che non desidera essere qualsiasi cosa. Allora, questa nostra puntata sta rischiando, verremo accusati di auto-odio, autorazzismo e tutto questo. Invece, in realtà, c'è in entrambi un po' un grido disperato di vorrei un paese con un'identità definita e fiero di questa sua identità. A me pare che il problema sia, lascia che lo ridefinisca, che sei disposto a essere qualsiasi cosa, ed essendo disposto a essere qualsiasi cosa lo fai perché vuoi preservare una forma molto misera di vita quieta alla cui ti sei abituato e dedicato, per cui sei disposto, me l'ha fatta venire in mente questa roba dell'Ucraina, no? Qual è la roba fondamentale? Tolti i pazzi comunistoidi, fascistoidi, insomma, o chi ci specula e ci guadagna, no? Chi ci sta... sporcamente guadagnando soldi nel fare propaganda per Putin. Ma cos'è che accomuna i loro seguaci? Ciò che accomuna i loro seguaci è la paura della guerra, delle privazioni, della morte. Sono disposti a credere a tutto, alle teorie secondo cui anche nella dittatura, eccetera, si è almeno vivi, no? Sansonetti ieri, no? Che ha spiegato che è tutto un piano americano per impedire la pace, e che la Cina e la Russia sono grandi perché hanno messo sul terreno un piano di pace, che poi non è neanche vero fattualmente. La Cina al più ha messo delle linee guida, la Russia non ha messo nessun piano di pace. E lui, a uno che gli obiettava, ma stai dicendo che il cessate il fuoco, se avviene adesso, la Russia si tiene un terzo di Ucraina, non viene punita? Lui ha risposto sì. Questa roba è almeno utile per quelli che non moriranno più. Cioè, capito? Proprio il minimo. Ecco, ho l'impressione che questa sia l'identità italiana, che è la ragione per cui poi ci riunifichiamo intorno a delle cose quasi intestinali. Il cibo, il vino, certo, il calcio, i monumenti, i paesaggi,
che è, se ci pensi, però
lo stile di vita di cui andiamo così tanto fieri, ok?
Esatto.
E basta.
Il problema è che il contrario dell'identità, questa cosa, cioè ciò che è per questo che abbiamo fallito.
È quella l'identità italiana, come andiamo dicendo tutti da tanto tempo, quella è. È così, cioè cosa che bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo.
Io credo che sia l'anti-identità, appunto, perché poi se tu vuoi, come si dice, essere lasciato in pace, in realtà se vuoi preservare te stesso e conservarti nel tuo presente, in realtà sarai sempre ostaggio di coloro che ti convincono di avere la soluzione, che ti possono far permanere in un presente, mentendoti, perché poi, ripeto, nessuno riesce a permanere in un presente eterno, inevitabilmente. E l'identità in realtà è proprio data da... cosa io voglio difendere? Cioè, provate a pensare, mi rivolgo soprattutto agli spettatori più giovani.
Sì, cosa voglio preservare? Sono d'accordo, cioè, è data da ciò a cui non sono disposto a rinunciare.
Esattamente, l'identità è, io credo che questa cosa non sia negoziabile. Per alcuni può essere, ma che cazzo ne so, la propria storia personale. Io non sono disposto a negoziare il fatto di provenire da un certo luogo. Per altri può essere un progetto futuro. Non sono disposto a negoziare il fatto di, non so, salvare il pianeta dal cambiamento climatico. Non sono disposto a negoziare. La tua identità è ciò nei confronti di cui non sei disposto a sentire ragioni E quindi ciò che, la dico brutale ragazzi, però è quello poi, ciò per cui sei disposto a morire, cioè ciò nei confronti di cui saresti disposto a sacrificare anche la tua
stessa vita. Pagare dei grossi prezzi.
Esatto,
ciò... diventa sempre più alto il prezzo che sei disposto a pagare, più identitaria, sì, mi rendo conto.
Quella una è l'identità. Nel momento in cui invece... l'unica risposta
e la scopri quando te la mettono in discussione.
Esatto.
L'identità politico-ideologica, valoriale, sociale italiana sembra non esistere, perché noi siamo disposti a mettere in discussione tutto. Sono assolutamente d'accordo.
È quello, quella liquidità. Ecco, adesso dico una cosa che farà incazzare i vari giubilei del mondo: il fascismo è la cosa più liquida del mondo, perché il fascismo attecchisce laddove tu hai delle persone disposte a trasformarsi in qualsiasi cosa pur di preservarsi in un presente eterno e menzognero. Perché poi, di nuovo, quell'identità lì tu la scopri quando ti accorgi che il mondo intorno a te cambia, quando ti accorgi che intorno a te il presente è già passato, come ci insegnano tutti i filosofi della storia. Se tu ti illudi di poterti conservare in un presente eterno, allora lì sarai preda di quello più violento, più forte, più prepotente, quello che ti mentirà meglio degli altri. E quindi il fascista è la creatura più liquida che c'è. È il motivo per cui gli italiani sono stati fascisti in quanto omertosi. Perché se poi ci pensi, nel 26 aprile erano tutti antifascisti.
Però non diciamo gli italiani, perché alla fine...
Gli italiani diciamo che hanno tacciuto...
Una grande quantità.
Esatto, la grande quantità di italiani che hanno tacciuto sapendo... accettando le leggi razziali pur considerandole sbagliate. Ecco, è quella roba lì che frigge il cervello. Quante persone, questo è successo anche in Germania con il nazismo, siamo d'accordo, però quante persone in coscienza sapevano che quelle cose erano sbagliate e le hanno comunque sopportate. Ecco che cos'è la liquidità ideologica di cui il fascismo ha preso le redini e di cui prende le radici anche oggi. Purtroppo questa è la traccia di una civiltà in decadenza, è la traccia di una civiltà mediterranea che vive di revanchismo, di cui l'Italia è la testa d'ariete, purtroppo, e che ci sta creando dei danni culturali incredibili. E oggi questi danni ci portano a dover accettare il fatto che una buona parte del popolo italiano vuole un movimento apertamente filofascista, quindi molto liquido, molto più liquido degli LGBT, come Fratelli d'Italia. Questo è il problema che ci trova ad affrontare. Ed è, secondo me, la descrizione del fascismo. Questo è quello che ho sempre visto nel fascismo io.
Sì, no, no, non sono del tutto d'accordo, nel senso che non mi continua, non so perché per te non è molto importante invece l'elemento proprio del pride culturale viscerale, del pride nazionale.
No, ma è importante, mettere, ma si installa.
A me sembra cruciale quello, perché se tolgo quello c'è la totale liquidità, mentre ci sono dei punti fermi alla fine, cioè la difesa ossessiva della cosiddetta razza o etnia italiana è una costante, la difesa ossessiva dell'autorità, della famiglia tradizionale, cattolica, poi nell'ipocrisia di comportarsi, cioè ci sono alcune costanti, non è totalmente liquido, è totalmente liquido per la parte che ha a che fare col pubblico, col sociale, con l'economico. Gli italiani un giorno sono socialisti, un giorno sono corporativisti, un giorno va bene tutto, è totalmente liquido per quel che riguarda la libertà di parola e le libertà fondamentali, che in Italia vengono tranquillamente mandate a fare in culo ogni due per due, con la moralità della politica, col conflitto di interessi, cioè, eccetera, eccetera. Però non è totalmente, ci sono degli assi, è che sono degli assi viscerali, sono elementari, sono proprio tribali. No?
Sono tribali, e quindi sono d'accordo, non è totalmente.
Alla fine sono poca roba, è un'identità del cazzo se è quell'identità lì, perché è un'identità estremamente povera.
È quello,
perché appunto alla fine si riduce letteralmente al cibo e a capri.
Bello però cibo e capri, è bello come i capri a tavola, quindi il fascismo ci sta in Italia come i capri a tavola, l'abbiamo coniata. Allora io direi, se sei d'accordo, che passiamo a qualche domanda. Che dici, Michele?
Fermiamoci.
Dai, dai. Allora, io ringrazio tutti quelli che hanno seguito. Mi spiace per i problemi di connessione che hanno visto quelli in live, però vi ricordo che poi domani mattina alle 7 potete eventualmente recuperare i pezzi che non siete riusciti a seguire a causa di alcuni cali. Noi qua, cosa volete, visto che viviamo in un paese non anglosassone, non abbiamo ancora la fibra, ma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, quindi speriamo di risolvere questi problemucci. Se siete in live però non uscite, adesso leggiamo qualche e rispondiamo a qualche domanda. Se avete seguito in differita, non vi siete sorbiti i premi di connessione, quindi buon per voi, condividete la puntata e seguite sempre Dufer Boldrin. Grazie mille, grazie Mike e alla prossima.
Ciao carissimo, grazie a tutti.